Siamo sempre nel tema della fede. Questa sera accosteremo un altro personaggio, non Zaccheo, ma la donna cananea, chiamata in Marco donna sirofenicia. Abbiamo già meditato noi questo passo, ma secondo Marco è dalla prospettiva della preghiera o della supplica nel tempo della prova. E affiancai questo fatto della donna cananea con il fatto di Maria, la quale pure supplica, constatando che non hanno vino a Cana. Oggi riaccostiamo questo episodio, soltanto della donna cananea, ma da un'altra prospettiva. Che tipo di fede ci presenta questa donna? Di quale fede è testimone? Ovviamente noi leggiamo queste cose e Matteo l'Evangelista ce le racconta, non per darci un'informazione, ma per poi applicare questi fatti, questi dettagli alla nostra vita. Sicuri che se Matteo ci racconta questo fatto è perché l'esperienza di questa donna riflette, è lo specchio della nostra esperienza. Sarà perciò nostro compito in questo mese prossimo rimuginare, rimeditare questo passo per fare emergere da noi le varie componenti della nostra fede e per riesaminare alla luce di questa esperienza della cananea la nostra esperienza di fede. Leggiamo il passo secondo Matteo al capitolo 15. Partito di là, Gesù si ritirò verso la regione di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella donna si avvicinò e si prostrò innanzi e disse: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. È un bel episodio. Ce ne parla Matteo, appena letto, ce ne parla anche Marco al capitolo 7. Vi sono delle somiglianze e delle divergenze tra i due evangelisti. Cominciamo a dire che c'è anche una somiglianza tra questo fatto della cananea e la guarigione della figlia del centurione Gairo. La figlia sta male, sta per morire. Non ho cuore che tu venga sotto il mio tetto, di una parola e mia figlia guarirà. Perché anch'io dico al mio subalterno: va ed egli va. Il centurione crede nella efficacia della parola di Gesù. Se Gesù dice che sia guarita, il centurione, che è un pagano, è sicuro che la figlia guarirà. Ecco, c'è una somiglianza tra l'episodio di questa donna che ha una figlia che sta per morire e chiede appunto per sua figlia la guarigione e il racconto di questo pagano Gairo, che pure ha una figlia che sta per morire e per la quale chiede la guarigione. Per di più, entrambi sono pagani, sia la donna cananea o sirofenicia, sia il pagano centurione Gairo. E in entrambi i casi Gesù si stupisce per la loro fede. Dice a questa donna: ho grande la tua fede. Dice del centurione: mai visto tanta fede neanche in Israele. Dice all'uno e all'altra: avvenga come tu hai creduto, al centurione. E alla donna: avvenga per te come desideri. In entrambi i casi è la fede di questi due pagani È la loro fede ciò che fa sprigionare il prodigio. Non è tanto la potenza di Gesù e la sua potenza in ultima istanza, ma la causa che determina questo evento è la fede di questa persona. E non è un seguace di Gesù, il centurione, la donna Siro Felice, anzi sono pagani. Però si sono incontrati con Gesù, fidandosi di Gesù, chiedendo a Gesù i modi diversi, Signore, aiutami. E la fede di queste persone, della donna e del centurione, ha provocato una guarigione. In entrambi i casi è una guarigione a distanza. È il papà che supplica per la guarigione del figlio della figlia, è la mamma che supplica per la guarigione della figlia. Seconda osservazione. Non ci se ne accorge in italiano, ma in greco ci si accorge. Tutte le parole che Gesù dice alla donna o ai discepoli sono precedute dal verbo e Gesù rispose. Magari in italiano si dice e non le rivolse neppure una parola, non le rispose nulla, è in greco. Quattro volte Gesù parla, quattro volte l'evangelista che sa come scrivere, usa per indicare il parlare, usa il verbo rispondere. E Gesù dice no, 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 sì. Tre no e un sì. Tre risposte al negativo, una risposta al positivo. Prima osservazione. Quando io mi rivolgo a Gesù, a Dio, Lui sempre risponde, anche se io non sento. Seconda riflessione. Lui sempre risponde, anche se risponde no. Anche ciò che sembra essere una non risposta o una negazione è una risposta. È un venire incontro alla mia supplica, alla mia richiesta. Terza osservazione. Perché risponde no, no, no e la quarta volta risponde sì? A quanto pare ci fu qualcosa che ha provocato il ribaltamento della risposta da no, no, no a un sì. È la parola della donna. E vedremo quale parola dirà questa donna poco prima che Gesù risponda sì. È quella parola che fa cambiare, diciamo noi dell'esterno, fa cambiare l'atteggiamento, fa cambiare il volere di Gesù. Che passa da una negazione a un'affermazione, da un no a un sì. Un'altra osservazione riguardo alla stesura, al racconto di questo fatto che ne fa Marco e ne fa Matteo. Matteo mette molto in risalto il dialogo. Poche parole per raccontare il miracolo, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Basta. Questo è il racconto del miracolo. Tutto il resto, parecchie righe, sono consumate, sprecate diremmo noi, per descrivere il dialogo tra Gesù e Maria, tra Gesù e la donna. È un vero incontro, è una vera preghiera, è un vero dialogo dell'uomo con Dio. L'Evangelista mi invita a soffermarmi e a prendere in esame come si svolge il dialogo tra Gesù e questa donna. Come si invela, come si manifesta questa preghiera. Altra osservazione, noto che in Matteo c'è una maggiore insistenza sull'intervento dei discepoli. Si fa notare che i discepoli rimangono sconcertati da questa insistenza della donna che insegue Gesù e i discepoli ripetendo pietà di me Signore, figli Davide, guarisci mia figlia, e lo fa più volte, si usa il verbo l'imperfetto che dunque indica una durata. Questa insistenza nel gridare aiutami che la donna rivolge per vari chilometri inseguendo Gesù, a quanto pare ha spezzato il cuore o ha consumato la pazienza di questi discepoli i quali, un po' arrabbiati, un po' alterati nei confronti di Gesù, che secondo loro e secondo noi non si sta comportando molto bene, i discepoli dicono a Gesù: ma esaudiscila, non vedi che ci viene dietro da lungo tempo gridando? Faccio un'ultima osservazione. Tratta di una donna pagana, sia per Marco che per Matteo. Marco dice che è una donna di origine greca, sirofenicia, e che Gesù, appunto, andando in quella regione pagana, incontra questa donna che le corre incontro. Matteo invece dice che Gesù non è uscito da Israele, è rimasto nel suo territorio. Fu la donna che dal suo paese straniero, fuori, oltre la frontiera, venne in Israele per incontrare Gesù e domandargli aiuto. Inoltre Matteo chiama questa donna la donna cananea, cioè le attribuisce un titolo che apparteneva all'antica popolazione che occupava quella zona sirofenicia. E quel nome, Cananei, ricorda anche le grandi lotte tra Israele e i Cananei, i primitivi abitanti di Israele. Per cui si nota chiaramente che tra i Cananei, che questa donna e Gesù, che appunto rappresenta il popolo di Israele, c'è un'antipatia, c'è una rivalità. Sono forestieri l'uno all'altro, sono estranei. La Cananea non c'entra con Gesù e Gesù non c'entra con la Cananea. Questa donna, che sa di essere estranea a Gesù, dal suo paese straniero entra in Israele e per lungo tempo insegue Gesù e i suoi discepoli. Il verbo è l'imperfetto. Li inseguiva gridando: Signore, figlio di Davide, pietà di me. Questa donna pagana, questa donna estranea a Gesù, che sente Gesù come un forestiero, un estraneo, però si rivolge a Gesù chiamandolo Signore. Signore vuol dire Dio, Adonai. Tu che puoi, tu che dai senso alla vita, tu che hai in mano le chiavi della vita, Signore, sta per vincitore, trionfatore, grande, altissimo. È un titolo onorifico divino. La donna sa, benché pagana, che si sta rivolgendo non già a un guaritore, a un mezzo guru, paese vicino, ma si sta rivolgendo a Dio. Secondo, lo chiama figlio di Davide, cioè discendente dalla stirpe regale del re Davide. Non è uno qualsiasi. Ma soprattutto, figli di Davide vuol dire Messia, l'inviato. Ma è l'inviato per Israele. Se Dio l'ha inviato, potrà fare qualcosa anche per me. Perché Dio penserà anche a me. Sembra dire in cuor suo la donna cananea: Signore, figlio di Davide, pietà di me. Abbi misericordia, abbi compassione. Guarda come sono distrutta. Pietà vuol dire dammi una mano perché ho bisogno. Da eleison in greco. Da eleison deriva elemosina, dammi un aiuto perché ho bisogno. Eleison, aiutami, ascoltami, esaudiscimi, dammi una mano. È un'invocazione liturgica, è un'invocazione che dice non già ciò che è lui, ma dice il bisogno che c'è in lei. Nota bene, pietà di me, ma tu stai benone, è tua figlia che è malata. Ma lei vive nel suo corpo, nel suo cuore, la sofferenza della figlia. È come se lei, la donna, fosse malata, avesse bisogno. Sta supplicando per sua figlia, ma in perfetta comunione, intimità con la figlia. Ogni preghiera di supplica che io faccio a Dio per quella persona nasce da una profonda esperienza di comunione che io ho con questa persona e di fiducia che ho con Dio. E sento dentro di me il bisogno dell'altro. Per questo vi faccio suo intercessore, suo avvocato. Questa donna insegue Gesù con queste parole, con queste importanti parole, per parecchi chilometri. Per lungo tempo questa donna gridava, supplicava, perciò esternava la sua angoscia, la sua sofferenza e la sua fiducia che, nonostante inascoltata per lungo tempo, le continua a rinnovare, a esternare, a testimoniare pubblicamente. Ma esaudiscila, non vedi che ci grida dietro da lungo tempo? Esaudiscila! Il verbo greco è accontentala e mandala via, così ce ne liberiamo, congedala. Però dice esaudiscila. Il testo greco usa un verbo che indica congedala, cioè sistemala e mandala via, liberatevi. È lo stesso verbo che i discepoli hanno detto a Gesù per quella folla affamata, per la quale poi Gesù moltiplicherà i panni e i pesci. Congeda questa folla perché vada nei villaggi vicini a comprarsela da mangiare. Cosa possiamo fare noi per lei, per questa folla? Congedala, che s'arrangi a comprarsi il pane. Quando il discepolo sente che il bisogno dell'altro, la sua malattia, il suo disagio, il suo peccato, il suo lutto, ti è di peso, ti crea disagio, cerca di liberarsene, di allontanarlo. Congedala. Così hanno fatto i discepoli prima del dono dei pani, così fanno i discepoli adesso. Ma mandala via, congedala, sistemala, così almeno. Ma non vedi che ci disturba da parecchie mezz'ore? Cosa avviene? Ecco, la donna più volte supplica: pietà di me, o Signore, figlio di Davide, mia figlia è tormentata da un demonio. Ecco, immaginate questa scena. Dice il testo, ma Gesù non le rispose neppure una parola. Il verbo è rispose. Quante volte tu supplichi Dio, senti il silenzio di Dio. Quasi un silenzio di trascuratezza o di disprezzo. Dio non è che ti disprezzi, però altre cose per la testa, pensi tu. Non ha tempo per pensare a me. Ma egli non le rispose neppure una parola. Allora i suoi discepoli dicono a Gesù: ma congedala, esaudiscila, non vede che insiste? E Gesù rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Poi Gesù ribadisce la sua missione e ribadisce la sua obbedienza a questa missione. Dice: ma il mio compito è questo, di badare alle pecore perdute della casa di Israele. Non posso far nulla per questa donna, aggiungo io, ma è una conseguenza logica, è una spiegazione. Non devo far nulla per questa donna. La mia missione è questa. Dunque Gesù sta richiamando a se stesso il progetto di Dio, che prevede questo compito, questa missione, che prevede questo compito, questa missione. Qui Gesù appare come l'obbediente, pure che compie in tutto la volontà del Padre, sia fatta la tua volontà. Gesù in questi mesi, Dio ce lo racconta, attorno ai capitoli 15, ti racconta che Gesù sta conducendo la sua vita secondo il progetto del Padre, ma si sta anche accorgendo che molta gente rifiuta questo progetto. E lui stesso si accorge, Gesù, che questo progetto non trova rispondenza nei fatti. Quindi diventa un progetto, una volontà dura, incomprensibile. Penso che anche adesso Gesù abbia detto: ma io so che cosa vuole il Padre, che io mi occupi delle pecore perdute della casa di Israele. E penso che Gesù sia rimasto molto toccato, lo furono anche i discepoli, esaudisce, non vede che ci insegue gridandoci dietro? Anche Gesù è rimasto molto toccato da questa donna e avrei detto: ma perché non posso dare una mano anche a lei? E sì, una pagana, e sì, cananea, però Gesù è obbediente alla parola. E anche se questa parola, se questa volontà è amara, passi da me questo calice, che questo calice è amaro, però questa è la tua volontà, anche se amaro. Certo. Penso che anche in questo istante Gesù abbia capito come la volontà di Dio gli aveva un discorso duro. È duro questo discorso, diranno i discepoli a Gesù: chi può capirlo che tu doni la tua carne come pane da mangiare, come vera manna, come vero cibo? Penso che Gesù ci sia, ecco, un domandarsi: ma che cosa il Padre chiede a me? Qual è veramente la volontà del Padre? Lo penso perché Gesù sta riconfermando: sono stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele. E la donna insiste: Signore, aiutami. E Gesù ripete: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Cioè, non è bene, non appartiene al piano di Dio. Non è cosa buona, perché non prevista dal progetto di Dio, che io utilizzi il pane riservato ai figli e lo dia invece ai pagani, ai cagnolini. Gesù sta mostrando una sofferta fedeltà alla volontà di Dio, base alla quale volontà egli procede. Non sono io che parlo così, è il Padre che in me parla così. Non sono io a compiere queste opere, è il Padre che così opera in me. Gesù è la trasparenza della volontà del Padre. Dall'operato di Gesù tu capisci che cosa il Padre vuole, qual è la volontà, il disegno, il progetto del Padre. Gesù fa riferimento alla volontà del Padre. Non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Non è bene, non è secondo il progetto del Padre che io prenda il pane dei figli per darlo agli altri. So che questa cosa pesa, perché il buon senso dice: però ha bisogno, tuo figlio sta per morire, è pagana, sì, è cananea, ha uno sguardo anche per lei. Non ci è facile conoscere la volontà del Padre. Possiamo conoscere la volontà del Padre se noi la leggiamo, questa volontà del Padre, continuamente, la leggiamo continuamente alla luce dei fatti che ci capitano. Perché sono questi fatti, questi eventi, che poi ci fanno capire: ma cos'è che Dio mi sta chiedendo? Ma cos'è che Dio veramente vuole da me? Ma qual è la volontà del Padre? Questa donna, utilizzando le parole di Gesù, non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo, sprecarlo ai cagnolini. Questa donna, nota bene che non si offende. Io e lei, dopo aver pregato Gesù per tanti chilometri urlando la mia angoscia, l'avrei mandato a quel paese: ma vattene via, che messia sei voi? Questa donna continua ad essere una persona composta, controllata, fiduciosa e rispettosa. Non si ribella contro Dio, non bestemmia Dio, ma continua a fidarsi anche di fronte ai no di Dio. Questa donna, utilizzando le parole di Gesù, è bene prendere il pane dei figli per gettare i cagnolini, risponde: è vero, Signore. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È vero, Signore! Cioè, hai ragione. Non fa parte del piano di Dio sprecare il pane dei figli per gettarlo ai cani. È vero! So che questo è il piano di Dio. So che sei mandato per le pecore perdute della casa di Israele. Lo so! È vero! Ma la donna interpreta il piano di Dio, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Questo pane che Dio dà ai suoi figli è un pane così sovrabbondante, così ricco, che addirittura cade dalla tavola dei figli. Ed essendo sovrabbondante e cadendo, diventa anche cibo per alimentare i cagnolini. È vero che secondo il piano di Dio il padre si è levato i figli, ma il tuo Dio, Gesù, è un Dio dalla benevolenza sovrabbondante. Non dà un pane a testa ad ogni figlio, dà sovrabbondanza di grazie. Così sovrabbondante che cadono dalla tavola dei figli e vanno a sfamare anche quelli a cui di per sé non spetterebbe, i cagnolini. Questa donna sta testimoniando che il piano di Dio è giusto, ma è più bello di quanto non sembri, è un piano dalla misericordia sovrabbondante. Cade dalla tavola e ne avanza anche per i cagnolini. Sto pensando a Gesù, che prende dei panni e i pesci, li rende sufficienti per sfamare tutta la folla e ne avanza moltissimo di quel pane e di quei pesci, al punto che con gli avanzi riempiono 12 ceste di pezzi avanzati. Anche quello fu un pane sovrabbondante, perché fosse cibo, nutrimento, non soltanto per la folla presente, ma anche per gli assenti, per i lontani. La donna capisce che Dio, se Dio c'è, e Dio c'è, può che avere una misericordia universale. Non può che badare a tutti i figli, a quelli legittimi, legittimi, i pagani, perché tutti hanno ricevuto e ricevono vita da Lui. E questa donna dice: mi sento come un cagnolino, mangia le briciole che cadono giù dalla tavola degli israeliti, che sono i miei padroni. Le chiama figli, padroni. Mi sento così inferiore a loro che considero loro come miei padroni, superiori. Ebbè, se anche io sono inferiore, sono un cane soggetto al padrone. Padre, pensa. Mentre pensa ai suoi figli e da loro un pane sovrabbondante, quel pane avanzerà perché anch'io, sottomessa al padrone, anch'io cagnolino, possa mangiare. Anziché scagliarsi contro Gesù, questa donna riconferma: occorre fidarsi del piano di Dio, occorre essere obbedienti al piano di Dio, come tu Gesù lo sei. Ma questo piano, lo sento, guarda anche me. È come se questa donna avesse detto: è vero, io non sono tra i figli, non appartengo ad Israele, non appartengo al popolo dell'alleanza, ma sono certa che la volontà di Dio, la sua misericordia, non è solamente per i figli, ma raggiunge tutti, anche coloro che figli non sono. Questa donna si sente accolta e abbracciata dalla misericordia del Padre che raggiunge tutti. Questa donna riconosce la sovrabbondanza, sovrabbondanza. Cadono giù le briciole, tanto è il pane posto sulla tavola. Sovrabbondanza gratuita. Lei non merita niente, è una pagana, è un cane. Ma Dio dà grazia, è gratuito, fa gratis. Questa donna riconosce la sovrabbondanza gratuita del Padre, perché lei sa: Padre dona secondo il bisogno di ciascuno. Non ci tratta tutti nello stesso modo, ma in base al nostro bisogno, in base alla nostra situazione, Lui risponde in un modo o nell'altro. A tutti dando, a tutti donando gratuitamente, ma secondo la misura del bisogno di ciascuno. Se io ho tanto bisogno, mi dà tanta grazia, tanto dono. Se ho poco bisogno, mi dà poco dono. Perché tutti nella propria individualità, siano tutti ripieni di Spirito Santo, ripieni della grazia gratuita di Dio. Questa cosa è stupenda. E Gesù sembra rimanere sbigottito, stupito, e dice: donna, grande la tua fede. Ma come si inganna? Ma come sono felice di trovare una donna che ha una fede così grande? Una fede così grande che ha aiutato me a prendere coscienza di come intendere il progetto di Dio in questa circostanza. Perché, ripeto, noi non conosciamo la volontà del Padre. La conosciamo pian piano, granello dopo granello. Chi dice contrario racconta delle menzogne. La conosciamo pian piano. Quando leggiamo questa volontà, questa presunta volontà, che leggiamo nel Vangelo, la leggiamo alla luce dei fatti della vita. Fatto della vita che noi accogliamo, non come punizione da respingere, ma come un fatto doloroso, faticoso, ma che accogliamo nella fiducia. Questa donna che ha dentro di sé il male di sua figlia continua ad avere fiducia verso un Gesù che non le risponde affermativamente, anzi che le ribadisce che il progetto di Dio è di altra natura. E lei, avendo fiducia in questo progetto, è vero, sì, le cose stanno così, avendo fiducia in questo progetto che legge alla luce della sua situazione, questa donna, più di Gesù, dice: guarda che anch'io appartengo ai figli, non perché sono figlia, perché Dio è padre di tutti, anche di me. E Dio, quando dona, dona con sovrabbondanza e raccoglie i pezzi avanzati perché nulla vada disperso. Come Gesù dà la comunione a noi, assemblea presente, credente lì in chiesa, ma la nostra comunione è segno di quel dono che Gesù dà a tutti noi, ma che dà anche alle molte persone assenti. Perché il dono che dà a noi è un dono sovrabbondante, che basta per noi e per gli altri. E perché questa sovrabbondanza, questo di più, non vada perduto, perché è dono di Dio, viene appunto raccolto. Vorrei dire che la comunione che io ricevo, il dono che io ricevo, la grazia che io ricevo, e la conferma, qualcun altro verrà alimentato da questa mia grazia. Perché una grazia è così sovrabbondante che basta per me e per gli altri. Così come il pane che quella folla affamata ha mangiato, quel pane era la conferma che se mangiano loro il pane di Dio, senz'altro, 12 altre tribù di Israele mangeranno dei pezzi avanzati, perché il dono di Dio è anche per gli assenti, anche per questi, anche per la donna cananea. Si conosce pian piano la volontà di Dio. E anche Gesù è cresciuto in questa conoscenza. Perciò Gesù ha capito il progetto del Padre, non solo perché lui lo annunciava, ma perché lui era attento ai segni che il Padre poneva nella sua vita. Segno per lui fu Giuda, segno per lui fu il tradimento di Pietro, segno per lui fu la fede di molta gente, segno per lui fu anche l'incontro con questa persona, Cananea. Gesù conosce il progetto del Padre grazie anche alla mia vita. Mia vita che appartiene al progetto del Padre. Gesù con grande stupore: donna, grande la tua fede. E aggiunge una cosa tremendamente rivoluzionaria: avvenga per te come desideri. Avvenga, accada, si compie il fatto che tu desideri. Nota bene, eh? A noi fu insegnato di dire: sia fatta, si compia la tua volontà. Avvengono i fatti secondo la tua volontà, di te Padre. Poi Gesù dice alla donna: avvenga in te ciò che tu desideri. O se vuoi, il Padre faccia a te secondo la tua volontà, come tu desideri. di che adesso sta al Padre obbedire alla sua volontà e assecondare la sua volontà, realizzare la sua volontà, fare ciò che lei desidera. Ma Gesù si è accorto che c'è una perfetta coincidenza tra la volontà della donna e la volontà del Padre. La donna vuole ciò che il Padre vuole, che gli uomini siano salvi, a qualunque popolo appartengano. Perché il pane che è destinato ai figli è sufficiente e avanza anche per i cagnolini. E la misericordia del Padre che è rivolta a Israele è sovrabbondante e dunque si espande anche sui popoli oltre Israele. Che avvenga un fatto secondo la volontà della donna è uguale a dire questo fatto avvenga secondo la volontà del Padre, perché le due volontà coincidono. Gesù ha notato che non sempre c'era una sintonia tra la sua volontà e la volontà del Padre. Padre, allontana questo calice. Possibile. Comunque si compia non la mia, ma la tua volontà. Perciò Gesù nota che c'è una discrepanza reale o possibile tra la mia volontà e la sua volontà. Ma dice anche: io voglio ciò che vuoi tu. Si compie non la mia, ma la tua. Voglio che ci sia una sintonia tra la mia e la tua volontà. Non perché tu ti adegui a me, ma perché io mi adeguo a te. Ma la volontà del Padre coincide con la tua. Si compia secondo la tua volontà. Potremmo finire qua. Non sono molte le cose che abbiamo detto riguardo questo fatto, ma sono cose, due o tre cose, grandi importanza, e poi sprigionano tante altre riflessioni. Lo lascio la vostra meditazione personale. Posso però aggiungere alcuni piccoli elementi, proprio per capire cos'è la fede, come io posso recuperare, ravvivare la mia fede. La fede nasce da un incontro. La fede non è: ma ammetto per vero queste cose del credo, cose abbastanza incredibili, cose strane, però io ci credo per fede. Fede non è soltanto riconoscere per vere certe verità, certe cose. La fede è la fiducia in una persona. Persona di cui non soltanto mi hanno parlato, ma persona che io in qualche modo, prima o poi, devo incontrare. La fede, quella vera, si poggia sull'incontro. La donna cananea esce dal suo paese, dalla sua cultura, dalla sua sicurezza, dalla sua storia e va incontro, con fatica, va incontro a Gesù. Perché ha bisogno, perché ha qualcosa di morto dentro di sé che va risuscitato. Tu puoi fidarti di Gesù se tu incontri Gesù. Nella parola, nei sacramenti, in un fratello, però fa esperienza che Gesù non è un concetto, un'idea, bella affermazione, non è l'universo, l'aria, Dio, insomma, ha una realtà. Io do del tu a Gesù e lui risponde a me perché è un incontro interpersonale. Io non posso dare del tu all'ossigeno, all'idea. Posso parlare dell'idea, posso parlare dell'aria, del respiro, non tanto del tu, perché non è una persona. La fede è sempre un fidarmi di una persona. Dunque esige l'incontro con queste persone. Diceva Papa Benedetto, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, voglio essere onesto, lottare per questa causa civile, o una grande idea, bensì all'inizio dell'essere cristiano c'è l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione definitiva. Chiaro che mi incontro io con Gesù e il mio io cambia. C'è il mio io bambino, c'è un incontro infantile con Gesù, c'è il mio io adolescente, ribelle e bisognoso, con i suoi, con le sue contraddizioni, c'è il mio io maturo, c'è il mio io responsabile. Per cui questo mio io porta in sé tutti i pregi e tutti i limiti della mia concreta esperienza. Con questi limiti, con questi pregi, io mi incontro con Gesù. Lui è la pienezza, ma io sono quello che sono. Sono quello che è fatto in questo modo. L'incontro con Gesù è sempre motivato, è sempre impastato, ha a che fare con i fatti della vita. Questa donna è perché ha una figlia in quello stato che va incontro a Gesù. Si incontra Gesù per un qualche motivo, non così, passavo di qua, per un qualche motivo. Uno si affida all'altro, sposa l'altro per un qualche motivo, non perché almeno occupo il tempo, non sapevo cosa fare, ti ho sposato. No, c'è un obiettivo, c'è un progetto. La fede presuppone un fatto della vita, presuppone un progetto, un'intenzione. Non ci si crede così, fanno tutti così, faccio così anch'io. È il fatto concreto che ti tocca, che ti sconvolge, che poi ti spinge, il fatto concreto, ad andare verso Gesù per incontrarlo e fidarti di Lui, rivolgerti a Lui. La fede costa fatica, perché è un uscire da te ed è un consegnarti, fidandoti, all'altro. La fede è un portare la croce. Se qualcuno vuole venire dietro di me, seguirmi, incontrarmi, rinneghi se stesso. Cioè non ponga se stesso al centro, come se lui fosse autosufficiente, come se fosse Dio a se stesso, ma prenda la sua croce, la sua realtà, i suoi limiti e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Conclusione, vorrei appunto riflettere su questo fatto e pregare. Potrei pormi queste domande. La parola fede, che tipo di sentimento suscita in me? Come valuto la mia fede? Mi aiuta a sfuggire la realtà, una specie di evasione, oppure mi aiuta a cogliere la realtà per come è e a viverla in modo diverso? Delle varie espressioni di fede vissute dalla donna cananea, quale mi ha colpito maggiormente? Rivolgendomi a Maria, che è la donna della fede, sai che le chiedo? Ti auguro buona Pasqua, pace e bene a tutti.